Cari radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati qui a Filosofia per Tutti, il programma radiofonico del progetto universitario Giovani Pensatori, condotto da Stefania Barile. Dopo aver incontrato docenti e studenti sul progetto Lehrmann a scuola e aver condiviso entusiasmo e passione per la letteratura per ragazzi e la storia della scienza con il professore Ezio Vaccari, sempre in merito all'operazione culturale che ha condotto alla fondazione della Biblioteca Internazionale di Libri per Ragazzi a Monaco di Baviera, oggi incontreremo un altro studioso che ci spiegherà cosa significa fare ricerca, appassionarsi all'opera di un autore, tradurre degli inediti e divulgare quel suo pensiero in un libro che raccoglie una serie di novità interessanti non solo per chi studia filosofia. Ho il piacere di presentarvi qui a Filosofia per Tutti il dottor Giacomo Borbone, ricercatore dell'Università di Catania, qui come traduttore degli inediti di Ernest Cassirer e curatore del libro sulla filosofia antica, Lezioni a Oxford 1935 e a Yale 1942, in pubblicazione. Buongiorno, dottor Borbone, e grazie per la disponibilità.
Salve, grazie a voi.
Al due parole per presentarla ai nostri radioascoltatori. Il dottor Giacomo Borbone è un ricercatore in scienze umane, si è dottorato con una tesi dal titolo Idealizzazione e materialismo storico non marziano nella riflessione di Leszek Novak, sotto la supervisione del filosofo polacco Klawiter. Ha partecipato tra l'altro a un progetto europeo, Mirrors, occupandosi del rapporto scienza-società con particolare riferimento alle biotecnologie, e i suoi interessi scientifici sono principalmente rivolti alle tematiche della idealizzazione nella scienza, così come sviluppati nell'ambito della scuola di Poznan, Polonia, e ai problemi dei rapporti tra scienze e società nella teoria marxista e nel pensiero italiano del XX secolo. Da qui la linea della sua ricerca che passa attraverso pubblicazioni quali La razionalizzazione del mito nella filosofia di Ernst Cassirer del 2018 e Pensieri al limite, sostanza, funzione e idealizzazione in Cassirer e Husserl nel 2019. E più recente il libro collettaneo Il mito tra filosofia e scienza, temi e prospettive dall'antichità a oggi, a seguito del ciclo di conferenze tenute il 20 e il 21 giugno 2019 sulla tematica Archetipi futuri, forme, funzioni, significati e stili nella relazione tra mitos e logos. In particolare ha trattato il trauma quale comune origine tra mitos e logos. Ecco, Cassirer è l'autore che il dottor Borbone studia e che promuove con passione. Cassirer è stato un filosofo nato a Breslavia nel 1874 che ha visto la scienza e ha visto nella scienza l'unica disciplina in grado di fornire un resoconto coerente dell'esperienza. Ecco, dottor Borbone, innanzitutto grazie ancora per essere con noi qui a Filosofia per Tutti. Ecco, la sua passione per la ricerca è partita dal mito o da Cassirer? Sembrano nascere contemporaneamente, da una parte il trauma come appunto comune origine tra mito e logos e dall'altra il processo di razionalizzazione del mito in Cassirer tra gli anni 20 e l'opera postuma del 1946. Ma qual è che è nato per primo, mito o Cassirer?
Dovrei tornare un po' più indietro negli anni, nel senso che la passione per la filosofia, diciamo, è maturata sempre più durante i miei studi universitari. Per la precisione, quando dovetti dare un esame di sociologia e tra i vari autori, insomma, dovevamo portare una tesina. E tra i vari autori c'erano, insomma, i classici, Max Weber, Durkheim, Vilfredo Pareto, Marx. E poi fu studiando in realtà Marx che mi avvicinai poi di più allo studio della filosofia. Quindi nasce tutto da lì, ecco, dallo studio di Marx, che è stato, devo dire, molto, molto formativo da questo punto di vista. Poi da lì, diciamo, gli studi diciamo, piuttosto approfonditi di quello che è stato il fenomeno del marxismo, eccetera, eccetera. Soprattutto mi interessavano le figure di Gramsci e Labriola. Se
Certo.
non altro per il taglio non dogmatico, del loro marxismo. Questo mi interessava molto. Tra le altre cose, il mio primo libro che ho pubblicato nel 2012 è proprio dedicato ad Antonio Labriola e al rapporto tra marxismo e scienza. E fu proprio Labriola a individuare nel Capitale di Marx quello che era il modello ideale che Marx utilizzava nella costruzione appunto delle sue teorie, eccetera, eccetera. E Labriola coglie con grande acutezza proprio questo aspetto aspetto scientifico del marxismo. Da lì poi, durante quando vinsi il concorso per il dottorato di ricerca, il professore Coniglione, Francesco Coniglione, ordinario di storia della filosofia a Catania, mi consigliò proprio lo studio di Leszek Novak. Perché? Perché non solo si
Certo.
era occupato dei rapporti tra marxismo e scienza, ma soprattutto del concetto di idealizzazione, così come sviluppato da Marx. Perché arriva Novak al concetto di idealizzazione attraverso una ricostruzione metodologica del Capitale di Marx, delle opere scientifiche di Galileo Galilei e delle opere biologiche di Darwin. E siccome Labriola aveva colto questo aspetto, diciamo, il passaggio a Novak è stato, diciamo così, naturale. E quindi, per tal motivo, poi sono stato pure in Polonia diversi mesi per studiare appunto le opere di Novak e dei membri della scuola di Poznan, della scuola
Certo.
metodologica di Poznan, nell'aspetto principale della riflessione di Novak, che è appunto questo, l'aver sviluppato ed elaborato in maniera sistematica l'approccio idealizzazionale alla scienza, perché c'è una differenza essenziale tra idealizzazione e astrazione, che molti spesso confondono, ma sono due procedure teoriche completamente diverse. Una cosa è l'astrazione, intesa come generalizzazione di fatti empirici, quindi si parte dalla realtà, e l'astrazione aristotelica, per intenderci, che poi verrà ereditata questa procedura teorica anche dall'empirismo moderno, insomma, Hume, Locke, eccetera, eccetera. L'idealizzazione è una procedura teorica diversa e consiste nella, diciamo così, una sorta di epochè, no? Di messa tra parentesi degli aspetti, diciamo, che vengono ritenuti, gli aspetti della realtà fenomenica, ovviamente, che vengono ritenuti secondari, per operazionalizzare funzionalmente quei fattori che invece si ritengono essenziali. Esempi di idealizzazione sono, non lo so, il gas ideale o un piano perfettamente liscio, una sfera perfettamente rotonda, sono entità ideali che non hanno alcun referente empirico immediato. Ecco, nel Capitale di Marx, nelle opere scientifiche appunto di Galileo Galilei, noi vediamo un utilizzo massiccio di idealizzazioni e di approssimazioni, cioè si formulano dei modelli ideali e poi vengono piano piano, no, concretizzati, cioè ci si avvicina entro limiti accettabili alla realtà, diciamo così, concreta. È così che lavora la scienza matura, secondo Leszek Novak. Come sono arrivato poi a Cassirer? E durante questi studi sull'epistemologia di Novak, eccetera, eccetera, che poi pubblicai nel 2016 i risultati di queste mie ricerche, sempre il professore Coniglione, che non posso che ringraziare
Per
a
tutto
vita,
questo percorso, eccetera. Sì, certo, immagino.
quindi fu sempre Coniglione a dirmi: tieni d'occhio anche concetto di sostanza e concetto di funzione di Cassirer, la prima grande opera teoretica di Cassirer del 1910, perché ci sono cose molto interessanti, eccetera, eccetera. Studiando poi questa grossa opera di Cassirer, anche piuttosto difficile, perché lo stile teutonico di Cassirer di certo
Esatto,
non aiuta la comprensione delle sue opere. Ecco, non
vicina
è
a
una
lei
cosa
in
è.
questo momento.
Leggere, una cosa è Platone, è piacevole da leggere, Cassirer un po' meno, però
Difficile.
è un autore straordinario, però certo ci vuole una buona dose di impegno per
Esatto.
comprendere appieno, insomma, proprio queste opere, la cui densità concettuale direi che è notevole. Poi, leggendo poi, studiando in maniera approfondita Cassirer, c'è questo testo del 1910. Mi ero reso conto come avesse già chiaro il concetto di idealizzazione. Cassirer non usava più che altro proprio il termine idealizzazione. A volte sì, ma parlava di Grenzbegriffe, come si dice in tedesco, cioè limiti ideali, eccetera, eccetera. E anche lui critica proprio l'astrazione aristotelica, mette in rilievo come la scienza matura faccia uso appunto di idealizzazioni, di concetti ideali, eccetera, eccetera. e anticipa quest'opera straordinaria di Cassirer, proprio tutto il dibattito che poi ci fu successivamente, da parte quel dibattito iniziato da quelle che furono le filosofie positiviste e post-positiviste della scienza. Penso a Popper, Feyerabend, Thomas Kuhn, poi ci fu anche tutto un dibattito sui concetti ideali, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo era già stato anticipato da Cassirer, con grande acume, colse proprio la natura idealizzazionale delle teorie scientifiche. Ricordiamo anche una cosa, che Cassirer non fu solamente un grande, storico della filosofia e filosofo, insomma, fu un teoreta di spessore, ma fu anche un raffinatissimo epistemologo, perché Cassirer scrisse tre opere fondamentali proprio di epistemologia, ricorda appunto Sostanza e Funzione, almeno è stato tradotto così in italiano, ma la traduzione corretta è Concetto di Sostanza e Concetto di Funzione del 1910, Il Saggio sulla Relatività di Einstein del 21, e poi un'altra grande opera che è quella del 1937, cioè Determinismo e Indeterminismo nella fisica moderna. Quindi Cassirer era, diciamo, un filosofo che si muoveva a proprio agio
Nella
all'interno
scienza.
dell'ostica, no? Compagine concettuale della fisica quantistica, della
Sì.
fisica relativistica, eccetera, eccetera. Ecco, così sono poi arrivato a Cassirer, ma attraverso studi sempre di carattere epistemologico. Poi da lì, insomma, ho iniziato a leggere tutta l'opera di Cassirer, che ricordo a chi ci sta ascoltando che consta di 25 volumi, almeno le opere complete, poi ci sono le opere postume in altri 18 volumi.
In questo caso, beh, affascinante questo percorso, indubbio, nel senso che capire anche da dove è nato, no, questo interesse crea un fascino che non è tanto per il ricercatore quanto per la passione in sé, no? L'esplorazione, l'indagine che cambia, si trasforma in qualcosa di sempre più chiaro, più specifico e delineato. In questo caso, questo studio, no, anche sull'opera completa di Cassirer, le ha dato e le sta dando, perché lo sta studiando tuttora, le sta dando anche tutta una serie di elementi da trasferire, da trasmettere, da sviluppare, da promuovere. Qual è la parte che a lei davvero piace di più? È quella di cui parla con maggiore piacere, quella che si trova molto spesso a trasferire ai suoi studenti o nelle conferenze che lei pubblicamente ancora ovviamente fa.
L'aspetto che più non è che c'è un aspetto proprio che più apprezzo di Cassirer, è una figura talmente ricca e versatile che è difficile trovare poi, voglio dire, l'aspetto che magari uno considera più importante rispetto ad altri. Ripeto, io ho iniziato lo studio di Cassirer partendo da studi di carattere epistemologico, poi ricordo a chi ci ascolta che Cassirer si è occupato di biologia, di scienze naturali, di mito, di linguaggio, ma c'è anche un famoso saggio sulla tecnica, ad esempio, del 1930, quindi è veramente una figura ricchissima. Certo, gli aspetti più legati all'epistemologia sono quelli che, per una questione anche di interessi, è quella che apprezzo, diciamo così, maggiormente. Ma un aspetto che sto rivalutando molto è anche la figura del Cassirer, come dire, maestro, se vogliamo, professore, proprio studiando quelle che sono le opere postume. Molti di questi testi sono appunto lezioni. Ed è l'aspetto, diciamo, direi anche bello, è che in
Didattico,
queste
lei dice.
lezioni Cassirer si esprime con un linguaggio molto più semplice.
Esatto, didattico. Quindi
Esattamente, quindi spiega anche concetti particolarmente difficili con una semplicità incredibile. Sarebbe stato bello se si fosse usato questa semplicità anche nelle opere edite, però si sa, nelle opere, diciamo, per una questione, diciamo così, accademica, si cerca di utilizzare uno stile sempre più elevato, più colto.
aulico, no? Noi diciamo,
Esattamente.
ecco, lo stile accademico, quindi insomma, quello, Esatto, però in questo caso è interessante il fatto di andare a recuperare proprio, no, queste lezioni con una metodologia, noi possiamo dire una didattica metodologica precisa, una didattica filosofica mirata per far comprendere ai suoi studenti la profondità anche dei concetti più importanti, più difficili, e rileggere le sue opere alla luce di questi, perché ovviamente poi diventa significativo, si crea un circolo virtuoso meraviglioso, cioè dopo magari aver fatto tanta fatica, no, per comprendere queste opere importantissime del 1910, degli anni 20, alla fine ritrovare queste lezioni che in qualche modo riescono a garantire o a confermare, no, la chiarezza di intenti di questo studio e di questa ricerca, beh, risulta straordinariamente interessante, perché dopo tutto la spiegazione, quindi la didattica della filosofia, ce la insegnano proprio i grandi, no?
Sì, ha perfettamente ragione, anche perché, per esempio, nelle sue lezioni sulla filosofia antica, che purtroppo non sono state inserite nelle opere postume, terminate quest'anno, tra l'altro, con la pubblicazione dell'ultimo volume, che per la precisione è il numero 13, dedicato alla filosofia del Rinascimento, non sto qui a spiegare i motivi, poi magari vi spiegherò meglio in maniera più approfondita quando ci incontreremo poi al solito in maniera virtuale col professor Minazzi e con Coniglione il giorno 27. Ma in queste lezioni, proprio sulla filosofia antica, Cassirer si sforza di mostrare ai suoi studenti americani, perché ricordo che si trovava a Yale, e proprio l'unità, diciamo così, della storia della filosofia, cioè non presenta la filosofia o la storia della filosofia come un insieme di opinioni disparate, proprio mostra come i
Interpretazioni, no?
problemi proprio della filosofia antica sono i problemi che da sempre attanagliano l'uomo, in fin dei conti. Questo poi anche a partire dal mito, e soprattutto tutta quella, diciamo, l'universo concettuale di cui si è nutrito l'Occidente è esattamente quello che nasce in Grecia, che tutti quei concetti forgiati dalla filosofia greca fanno oramai parte proprio del nostro DNA, e Cassirer si sforza in tutti i modi di far comprendere proprio questo aspetto ai suoi studenti americani. Poi, ripeto, la presentazione che lui fa della storia, proprio della filosofia antica, è veramente stupenda, cioè molto semplice, con esempi azzeccatissimi, e comunico che queste lezioni verranno poi pubblicate con l'editore Bompiani. Purtroppo, causa Covid, è slittata la pubblicazione al 2022. Speriamo di
Addirittura,
pubblicarla magari l'anno prima, cioè nel 2021.
infatti, questo ovviamente questa ricerca sulla filosofia antica di cui lei ci sta parlando, tra l'altro lei è proprio il traduttore, no, di queste
Sì.
lezioni a Oxford del 35 e a Yale nel 42. Noi ricordiamo che Cassirer ovviamente ha lasciato la Germania per motivi legati alla sua origine, alle sue origini ebraiche, no?
Sì, esattamente.
In questo caso ha dovuto lasciare la Germania negli anni 30 e tra il 33 e il 35 insegna a Oxford e poi va a Yale nel 42, appunto, tra l'altro rimarrà, no, in America e finirà lì la sua vita sostanzialmente, non ritornerà più in Europa. E in questo caso, proprio in quelle lezioni di filosofia antica, noi ritroviamo proprio il suo lavoro, dottor Borbone, cioè nella traduzione. Io non posso immaginare quanto difficile sia stata la traduzione. È vero che lei dice che le lezioni sono in qualche modo semplici, molto più semplici, no, rispetto al testo e all'opera proprio di riferimento, però deve essere stato un po' complicato. Cosa ci dice?
Allora, io sono venuto a conoscenza di queste lezioni quasi per caso, mentre studiavo, diciamo, stavo lavorando al grosso volume che poi è uscito nel 2019, Pensieri al limite, quindi sul problema appunto della formazione dei concetti in Cassirer e anche Husserl, perché anche Husserl da questo punto di vista è un autore molto importante. vi è una grande sintonia tra Cassirer e Husserl per quanto riguarda proprio la formazione dei concetti. E mentre lavoravo a questo volume, giustamente io cercavo di documentarmi, di raccogliere quanto più materiale possibile, mi imbattei in un saggio di John Michael Croice, che è stato uno dei più importanti studiosi di Cassirer e anche uno dei principali curatori dell'opera postuma, venuto a mancare purtroppo nel 2010. E leggendo questo saggio, questo autore citava alcuni manoscritti di Cassirer proprio sulla filosofia di Aristotele. Quindi io immediatamente
Qui con le antenne
controllo.
dritte, vai in diretto.
Quindi controllo immediatamente la bibliografia e vedo che risultavano come manoscritti inediti, però risultavano in corso di pubblicazione. Controllo poi il piano delle opere postume e non figurava questo testo, al che, sapendo che già era venuto a mancare John Michael Croice, scrivo una mail a quello che possiamo considerare attualmente il principale responsabile scientifico dell'opera postuma di Cassirer, cioè Christian Möckel, che è dell'Università dell'Humboldt di Berlino. Scrisse al professor Möckel e, detto in maniera così breve, ecco, per non perdere troppo tempo, disse: "Guardi, John Michael Croice era venuto a mancare nel 2010. I nuovi curatori non ritennero particolarmente importanti queste lezioni, quindi decisero di cassare questi testi dall'edizione postuma." Chiaramente è diciamo così, un criterio ermeneutico che si può anche condividere. Ma è singolare però utilizzare questo criterio proprio nei confronti di queste lezioni sulla filosofia antica. Perché? Perché in questi manoscritti noi troviamo innanzitutto ben 120 pagine manoscritte dedicate ad Aristotele. Non esistono altri scritti di
Fantastico.
Cassirer su Aristotele. C'è poi una parte relativa anche al neoplatonismo che manca in quello che fu un capitolo che Cassirer aveva scritto nel 25 dedicato proprio alla filosofia antica. In più teniamo conto anche di un'altra cosa, non è il Cassirer del 1925 quello che aveva scritto quel famoso capitolo sulla storia della filosofia antica dalle origini a Platone per il manuale di Max Dessoir, cioè curato da Max Dessoir, è il Cassirer maturo, quello che ha già pubblicato La filosofia delle forme simboliche, che ha pubblicato le sue principali opere epistemologiche, come penso ad esempio a Determinismo e Indeterminismo del 1937, e quindi Cassirer legge anche soprattutto per quanto riguarda la parte più scientifica, legge quindi la storia della filosofia antica anche alla luce di quelle che sono state le sue acquisizioni teoriche, nuove acquisizioni teoriche. Quindi è un Cassirer, diciamo, più maturo, ecco, da questo punto di vista. Quindi sono originali e come. Quindi chiese al professor Merkel questi manoscritti. Io gli dissi chiaramente: "Guardi, io li pago pure, non ci sono problemi." E il professor Merkel mi disse: "Guardi, noi non possediamo qui a Berlino i manoscritti che sono conservati a Yale, ma abbiamo una versione dattiloscritta, però parziale, quindi non di tutti i
Non completa.
manoscritti." E mi mandò effettivamente a spese della Humboldt Universität proprio tre plichi. Uno conteneva il manoscritto di Platone, l'altro quello su Aristotele e il neoplatonismo, e l'altro le restanti parti, quindi la scuola ionica, eleatica, i pitagorici, eccetera, eccetera. Poi chiesi ai membri dell'università di Yale, dello staff dell'università di Yale, una copia dei manoscritti, perché dovevo operare un confronto e chiaramente c'erano notevoli errori nella trascrizione che possedevano i berlinesi. Poi tutte le citazioni in greco erano assenti, quindi sì, come dice lei, è stato veramente un lavoraccio. Io ho dovuto trascrivere due lezioni introduttive e una conclusione che erano assenti, non erano state non
Sì.
erano presenti nella versione dattiloscritta, quindi ho lavorato direttamente sui manoscritti. Ed è
Dunque.
stata veramente una grandissima fatica. E
Sì,
adesso
ma
sto lavorando anche alla versione proprio inglese originale che spero poi di pubblicare col professor Möckel in Germania.
bellissimo, ma è una cosa fantastica questa cosa. È una storia meravigliosa quella che ci sta raccontando. Il fatto di andare veramente alla ricerca e poi logicamente lo staff di Yale le ha inviato tutto o è andato lei in America alla ricerca di questi manoscritti originali?
No, grazie. Dio benedica internet da questo punto di vista. E hanno fatto una semplice scansione dei manoscritti originali, quindi in alta definizione, e hanno inviato appunto delle cartelle via internet, quindi una cosa semplicissima. Cioè,
In
è
questo
stato meno
caso.
semplice trascrivere, però semplice riceverle.
E quindi è riuscito a ritrovare effettivamente tutto quello che stava cercando nei manoscritti di Yale?
Sì, esattamente. Poi tutte le citazioni in greco che
C'era
erano
tutto.
assenti nella versione dattiloscritta, poi c'era una conclusione che era buttata in mezzo ad un manoscritto sul neoplatonismo, di cui evidentemente non si saranno accorti i berlinesi, e poi due lezioni introduttive che non erano state trascritte ancora. E quindi quelle le ho dovute trascrivere direttamente dai manoscritti, che sono interessantissime, perché Cassirer proprio presenta con la chiarezza che gli è propria la filosofia antica in maniera veramente molto semplice e anche affascinante, tra l'altro ricorrendo anche a storie personali sue, veramente veramente belle queste due
Quindi con
introduzioni.
aneddoti compresi.
Sì, che proprio riguardano la vita di Cassirer, viaggi che ha
Ma in questo
fatto.
modo ci fa venire proprio voglia di leggerlo questo libro. Quando è che viene pubblicato? Mi scusi, ce lo ridica ancora? Beh,
Purtroppo nel 2022.
cerchi di sollecitare il più possibile perché è una cosa troppo bella quella che ci ha raccontato. E quindi alla fine, insomma, anche i nostri, non solo i docenti dei licei, ma anche tutti gli appassionati di storia della filosofia antica, con questa lettura di Cassirer della filosofia antica di Aristotele, dei neoplatonici, tutte queste, no, non possiamo non far riferimento a tutto quello che lei ci ha detto. E ultimissima cosa prima di lasciarla. Lei ha già ci ha già raccontando la sua ricerca e raccontando attraverso l'entusiasmo e la simpatia che le è propria, penso, ci ha già dato, no, un'idea di che cosa significa lavorare intorno a un autore e cercare il più possibile di rinnovare l'autenticità di quell'autore. Che cosa si sente di consigliare ai giovani liceali che ci stanno seguendo, ai loro docenti, in questo momento piuttosto difficile per la scuola in cui risulta veramente complicato rimanere motivati?
Ma consigliare in un senso generale?
In senso generale.
Ah, beh, la situazione purtroppo è negativa per tutti. Questa emergenza cioè, ha cambiato la vita di tutti noi, parliamoci chiaro, non è un qualcosa che colpisce l'uno o l'altro, ha colpito tutti. Poi è chiaro, alcuni sono stati colpiti di più, vivono in una condizione molto più delicata. Altri un po' meno, però ha costretto tutti noi a cambiare il proprio stile di vita, eccetera, eccetera. Però noi, grazie a Dio, disponiamo della tecnologia che da questo punto di vista può darci una mano enorme, come stiamo facendo noi adesso. E quindi
Esatto.
bisogna sfruttare al massimo la tecnologia da questo punto di vista, continuare a fare ricerca, continuare a fare lezione, e il consiglio che mi sento di dare agli studenti è leggete, 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 proprio perché avete l'opportunità di stare a casa, leggete tanto, perché i libri servono non soltanto per o superare le materie all'università o per avere un buon voto a scuola, al liceo, alle scuole medie, quello che è, ma servono proprio i libri per formarsi, e
E
formarsi
grazie.
come persone è la cosa principale.
Esatto, bravissimo. Grazie, grazie infinite. Io ringrazio il dottor Giacomo Borbone per il suo intervento qui a Filosofia per Tutti e vi aspetto tutti al suo webinar venerdì 27 novembre dalle ore 15 alle 16 con il dottor Borbone, il professor Coniglione, il professor Minazzi su questa ricerca sulle lezioni di Cassirer a Oxford e a Yale. Per l'iscrizione all'evento scrivete a me, barile@uninsubria.it con la S davanti, quindi si legge sbarile, no? chiocciolaunsubria.it e in questo caso ringrazio e saluto voi cari radioascoltatori. Tortori per l'attenzione, padre Gianni Terruzzi per la cordiale collaborazione per la registrazione di Filosofia per Tutti, Enrico Bonisolo per la regia, Vladimir Bencina per la cura del sito con le nostre trasmissioni in podcast, e inseriremo in podcast anche questa bellissima intervista al dottor Giacomo Borbone, e vi invito a seguirci anche la prossima settimana, tutti qui a Filosofia per Tutti e naturalmente Tutti per la Filosofia, da Stefania Barile e oggi dal dottor Giacomo Borbone. Grazie infinite.
Grazie a lei.